Ben trovati anche oggi con molto caldo, ma la parola del Signore ci può rinfrescare stamattina. E l'Apostolo Giovanni scrive delle cose stamattina importanti e vediamo prima di tutto cosa lui dice nei primi due versetti nella prima epistola del secondo capitolo, in cui lui mette l'accento su un discorso molto ampio della Bibbia. E vediamo cosa dice. Leggiamo i primi due versetti del capitolo 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Apre un tema molto importante, perché tutta la Bibbia è piena di questo ragionamento. Il peccato. Il peccato non è soltanto un episodio, un qualche cosa, ma è una lotta spirituale, in cui si trova a combattere il credente. Infatti la Bibbia stessa parla di più volte del peccato che così facilmente ci avvolge, come è descritto in Ebrei 12:1. E l'Apostolo qui, Paolo, lo sottolinea in modo particolare. Perché? Perché vediamo che lui lo descrive come qualcosa che si trova nella realtà quotidiana dei credenti. E lui scrive queste parole, dice: anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è posta praticamente davanti. Questa gara che ci è posta, noi siamo, abbiamo visto recentemente in televisione le Olimpiadi, e ogni volta che si intervistava il vincitore o colui che era andato sul podio, che cosa diceva? Un impegno importante e forte per arrivare a questo traguardo, un traguardo che è costato sacrificio. È un po' quello che sta dicendo anche l'Apostolo Paolo, anche l'Apostolo Giovanni. Dice, siamo circondati da che cosa? Dal peccato. E questo ci rende come delle persone che ogni giorno fanno una gara per arrivare alla meta senza essere coinvolti in questo. Difatti, lo possiamo dire, purtroppo siamo attornati da insegnamenti eretici che vogliono proporci mediatori umani. Questa è la realtà. Questa è la realtà che praticamente il peccato fa leva. Insegnamenti umani, insegnamenti eretici. E questo che cosa vuol dire? Perché si pone tanto l'enfasi su questo? Perché il peccato è una cosa grave, non è una cosa di poco conto. E lo vediamo ogni giorno, lo vediamo descritto sui titoli dei giornali, vediamo omicidi, lesioni, assalti, frode, inganno, menzogne, disonestà, adulterio, divorzi, contese, guerre. E tutte queste fanno capo al peccato. Il peccato è talmente diffuso che ogni giorno lo vediamo e ne sentiamo parlare. È un continuo. Il peccato è parte proprio integrante della vita umana e quindi a volte facciamo anche fatica a prestarvi attenzione, a meno che non si tratti di un grande crimine o di qualcosa che riguarda la nostra vita o le nostre famiglie. È diventato così comune che delle volte diventa anche un po' come se fosse un fatto normale. Il peccato è ovunque. Da qualsiasi parte guardiamo, vediamo persone che maltrattano gli altri, li criticano, li attaccano alle spalle, parlano male di loro. Vediamo persone che distruggono gli altri verbalmente. Vediamo mariti e mogli che vivono insieme ma non si amano realmente, si limitano a vivere insieme con freddezza e distacco. Nei bambini e nei colleghi vediamo ogni sorta di egoismo, ma anche menzogne, disonestà, furti, inganni e ogni sorta di immoralità sessuale. Questo è quello che vediamo quotidianamente. Vediamo persone che indossano vestiti che espongono parti del corpo umano per attirare l'attenzione. Vediamo ogni sorta di promiscuità e stupri, attacchi e omicidi. L'elenco dei peccati e delle cadute nella vita potrebbe riempire un libro intero. Non ci sono limiti. Tante cose accadono, tante cose che portano alla dissolutezza, a cose che non piacciono a Dio, cose che il Signore ha espressamente condannato. Tuttavia, il punto che alcune persone affermano, si arriva a dire che nessuno ha peccato, oppure persone di non aver peccato. Sostengono anche di non avere bisogno neanche di un salvatore, perché se uno dice non ha peccato, a che bisogno ho di avere un salvatore che mi possa affrancare dai peccati? Ci sono persone che rifiutano anche l'idea che Gesù Cristo dovette morire per i peccati dell'uomo. Per cui tutto questo è un modo di allontanarsi da Dio, un modo di dire a me Dio non serve. Io sono giusto perché non ho fatto alcun peccato. Inoltre, la maggior parte rifiutano la predicazione del peccato, cioè l'idea che sono peccatori e che non hanno bisogno del sangue del Figlio di Dio che purifichi i loro peccati. È la conseguenza, appunto, di dire io non ho bisogno di Dio. Io non ho bisogno di avere un rapporto con un creatore, con qualcosa che mi possa dare una liberazione, tra virgolette, perché io non sono, diciamo, intaccato o toccato dal peccato. Ma non è così. Non è così perché Dio più volte dichiara nella sua parola una cosa sacrosanta. Tutti hanno peccato. E questo lo vediamo molto chiaramente, un esempio, quello che è scritto in Romani 3:23, che Paolo scrive, dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio di conseguenza. E questo fa ricadere non alcune persone, tutti, non c'è nessuno escluso, uno solo è escluso, Gesù Cristo, ma tutti hanno peccato. La Bibbia è piena di persone degne di un certo riguardo, Davide per esempio, Pietro, anche Paolo stesso. E invece che cosa è successo? Che Paolo dice addirittura, dice io sono il primo dei peccatori, dice io non sono escluso. Tutti questi personaggi che erano in comunione con Dio, col Signore, hanno almeno una volta peccato, Tutti hanno peccato, non c'è uno che si possa dire io non ho peccato. Per avere comunione con Dio non bisogna negare di aver commesso azioni peccaminose. Questa è una cosa fondamentale, perché dice io non ho peccato, non è possibile. Però noi possiamo avere, diciamo, un rapporto con Dio. Perché, da quanto detto, si capisce che la comunione con Dio non reclama una vita priva di peccati, ma richiede che tutti i nostri peccati ne siano presentati a Dio, confessati e abbandonati. Per cui, come già Giovanni ha detto nel primo capitolo 1,19, dice questo, che bisogna confessare i peccati. Bisogna confessarli perché logicamente ci sono, e anche un credente pecca, ma vanno presentati a Dio, confessati, ma non solo, anche abbandonati. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questo fatto di confessarli e di abbandonarli manifesta un'assoluta onestà circa la nostra condizione e diventa un qualcosa di importante, perché non c'è nessuna ombra di ipocrisia o di occultamento di ciò che noi realmente siamo, di quello che è realmente l'uomo, senza creare false immagini o false presupposti. Infatti, proprio nel primo versetto che abbiamo letto stamattina, Giovanni che cosa dice? Ci presenta un perfetto modello di comportamento che Dio si aspetta dal suo popolo e soprattutto il suo premuroso soccorso in caso di fallimento. Questo è molto bello, è molto importante, perché ci fa comprendere che Dio ci presenta un modello, ma se questo modello non si riesce a completare o a rispettare, c'è un qualcosa che possiamo usare, un rimedio, un qualche cosa che può aiutarci a comprendere oppure a rimettere a posto quello che si è guastato. L'espressione che Giovanni usa innanzitutto, le sue prime parole, quali sono? Figlioli miei. Vuole indicare che questa epistola è indirizzata a tutti i membri della famiglia di Dio, tutti quelli che si definiscono figli, che fanno parte della famiglia di Dio. Infatti questa è la perfezione del modello di Dio. Si intuisce dalla parola: vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E questo perché? Perché Dio è perfetto. Se Dio è perfetto, il modello deve essere perfetto. Dio non sarebbe tale se dicesse: vi scrivo queste cose perché pecchiate il meno possibile. No, il Signore dice: dovete essere perfetti, e propone anche un modello, un esempio molto importante. Infatti, perché egli non può lasciar correre neanche il più piccolo dei peccati, ha posto davanti a noi la perfezione come obiettivo a cui tendere, come quell'obiettivo che ogni uomo deve, logicamente ogni persona, ogni che si definisce figlio di Dio, deve arrivare. È la stessa cosa che il Signore Gesù ha detto in una particolare circostanza. Vi ricordate quando viene presentata al Signore la donna adultera che era stata sorpresa proprio in questo atto? Che cosa disse il Signore Gesù a questa donna? Dice: chi era senza peccato, che doveva fare? Scagliare la prima pietra, un'analisi importante, perché che cosa voleva dire? Che tutti avevano peccato, per cui non c'era nessuno che non avesse commesso un peccato e che si teneva tal giusto di fare questa sentenza. Ma alla fine che cosa dice il Signore Gesù? Neppure io ti condanno, va e non peccare più. Questo in Giovanni capitolo 8, versetto 11, dice proprio queste parole: va e non peccare più. Non dice non peccare, peccare di meno, non peccare più, interrompi. Il Signore vuole questo, vuole un atto importante. Il Signore però conosce la nostra natura. Perché? Perché gli sa che noi siamo polvere e quindi ha provveduto amorevolmente a cosa andiamo incontro. Che cosa? Quando noi non sbagliamo, quando in caso che noi ci troviamo in una situazione di insuccesso, quando noi non riusciamo ad adempiere questo questo comandamento del Signore. E che cosa dice? Appunto l'Apostolo riporta queste parole, dice: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Il testo originale di questa frase, c'è un termine greco chiamato paracletos, che a seconda del contesto in cui si trova questa parola vuol dire diverse cose, ma soprattutto vuol dire consolatore, assistente o avvocato, uno che in qualsiasi circostanza che cosa fa? Consiglia, insegna, conforta. Questo fa, secondo l'etimologia della parola greca, di paracleto. Il termine paracleto si applica anche a Gesù stesso, che nel Vangelo di Giovanni è applicato anche allo Spirito Santo. In Giovanni 14,16 che cosa dice Gesù? Dice: io pregherò il Padre che vi darà un altro paracleto. Allora, lui si definisce un paracleto, Gesù, ma nello stesso tempo dice che lo Spirito Santo è il paracleto che assolve ad altri compiti che erano anche di Gesù. Per cui, se Gesù era il paracleto già dei suoi in quel momento, è che una parte almeno di questa funzione lo Spirito Santo lo sostituisce. Per cui l'azione di questo paracleto ancora è attiva, perché Gesù è il paracleto per eccellenza. Così agisce il Signore Gesù proprio nei nostri confronti, quando ci troviamo in difficoltà, cioè quando pecchiamo. Egli occorre come qualcosa del pronto soccorso, per dire, prontamente, al nostro fianco. Perché? Perché deve ristabilire quella comunione che si è interrotta con lui, perché il peccato fa questo, interrompe la comunione con il Signore. Il peccato mette come una barriera tra il peccatore e il Signore stesso. Infatti, se notiamo, non è scritto se qualcuno confessa i peccati, ma dice: noi abbiamo un avvocato se qualcuno ha peccato. Per cui è questo che conta, perché nel momento in cui avviene questo, c'è bisogno di questo intervento. Ancora prima che noi confessiamo, ci fa sentire male. Quando l'uomo pecca ed è cosciente, soprattutto il credente, si sente male. È come se si accende una spia, qualcosa che non va bene. Altro punto da considerare proprio in questo versetto molto importante, che non va trascurato, è scritto: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Non è scritto presso Dio, bensì presso il Padre. Che cosa significa questo? Che Dio è ancora nostro Padre. Anche se abbiamo peccato, e ancora noi apparteniamo a questo Dio. Questo ci ricorda una verità proprio meravigliosa. Noi conserviamo il nostro rapporto di figli, benché a causa del nostro peccato, la nostra comunione con Lui, se questa comunione subisce un qualche cosa, un'interruzione, e questo è dovuto appunto dal peccato, noi rimaniamo sempre figli. Non dimentichiamo che il nostro rapporto si è instaurato in occasione quando? Quando siamo diventati parte della famiglia di Dio? Alla nuova nascita. Quando abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore. Ed è proprio da quel momento Dio è diventato nostro Padre. E nulla può compromettere questo legame. È un legame che rimane, è inscindibile. Infatti la nuova nascita è un evento irreversibile. Pertanto un figlio può anche disonorare suo padre, ma rimane sempre un figlio, perché da lui è stato rigenerato. E questo è un qualcosa fondamentale che noi dobbiamo apprezzare moltissimo. Ma se questa nuova nascita è avvenuta realmente, se questa nuova nascita ha prodotto un qualche cosa nel cuore di chi ha ricevuto Gesù, non è soltanto un'infatuazione o un pensiero intellettuale. Difatti, sempre l'Apostolo Giovanni, il capitolo 1, versetto 12, cosa dice? Proprio nel suo Vangelo, che è molto eloquente e parla direttamente al cuore delle persone, dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, a quelli che hanno fatto una vera decisione. Si stava parlando qualche giorno fa, quante persone sono passate qua dentro? Quante persone si sono avvicinate a Dio? Ma dove sono adesso? Dove sono? Il peccato li ha allontanati da Dio. Li ha allontanati da Dio e il rapporto con Dio si è interrotto. E se questo rapporto è durato tanto tempo, più tempo passa e più diventa quasi impossibile ricucirlo. È impossibile. Non si sa, ma diventa sempre più difficile. Anche l'Apostolo Paolo ha scritto proprio questo, che se uno cade e non viene rialzato, la caduta diventa ancora peggio della prima. Diventa peggio, perché non si hanno gli elementi per poter riavvicinarsi al Signore Gesù. Pietro anche prende in esame questo aspetto. Infatti, prima Pietro 1,23, lui parla in questi termini: perché si è stati rigenerati non da seme corruttibile, di qualcosa di umano, di qualcosa di terreno, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Qualcosa che non può essere distrutta. Sappiamo che nell'Apocalisse è scritto: tutto passerà, no? Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. La parola di Dio rimane e permane. tante idee, tante filosofie possono subentrare, ma la parola di Dio rimane. Noi vediamo oggi che l'uomo fa molti sforzi per cambiare, per rendere vane la parola di Dio. Vuole che la società sia impregnata di cose umane e non di cose che sante che il Signore ha stabilito. Notiamo anche che il nostro avvocato, Gesù Cristo, il giusto, come lo definisce appunto Giovanni, è una qualifica ottima per un difensore, perché innanzitutto davanti a Dio, Dio vuole le cose, non ci siano ombre. Sapete, e quando Satana presenta le sue accuse contro un credente, sapete che cosa fa il Signore? Il Signore attira l'attenzione sull'opera da Lui compiuta sul Golgota. E sapete cosa dice? Metti tutto sul mio conto. Metti tutto sul mio conto. Perché io in quel luogo ho pagato. Ho pagato tutto. Tutto quello che c'era da pagare. E il Signore fa questo. Un avvocato giusto. Nel versetto 2 vediamo un'altra cosa. Il Signore Gesù non è soltanto un avvocato, ma anche il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Cosa si intende con questa frase? Cosa significa? Il termine propiziazione significa sacrificio, copertura, appagamento, purificazione per il peccato, significa allontanare l'ira e riconciliare Dio all'uomo. E questo è importante, perché noi sembra qualcosa di quasi inverosimile, ma il Signore odia il peccato. Il Signore non può permettere una comunione col peccato. E infatti, pensate un po' quello che è avvenuto nell'addietro, pensando anche a quello che è scritto nel Vecchio Testamento, perché il propiziatorio ci porta al libro dell'Esodo. Al libro dell'Esodo, infatti, troviamo che il propiziatorio era parte superiore dove c'erano i cherubini su una lastra rettangolare d'oro incastrata sul coperchio dell'antica arca dell'alleanza, che durante i sacrifici che venivano fatti veniva spruzzata col sangue delle vittime. Per cui vedete che questa propiziazione o propiziatorio aveva un legame col sacrificio. Venivano sacrificati degli animali e veniva usato il sangue, ma noi sappiamo che è stato usato per i nostri peccati il sangue dell'agnello per eccellenza, quello di Gesù, perché era veramente l'agnello sacrificale senza difetto, puro e santo. E questo era un insegnamento per gli ebrei che dovevano comprendere nella figura di Gesù l'opera che lui faceva di purificazione per i peccati. Ed era necessario questo, perché quando si facevano questi sacrifici, che cosa dovevano fare quelli che si avvicinavano a fare questo sacrificio? Si dovevano purificare, dovevano a un certo punto confessare i loro peccati. Era una forma visibile di quello che avviene quando un credente confessa i propri peccati. C'è un solo modo in cui la giustizia di Dio può essere appagata in modo perfetto. Deve essere imputato un sacrificio perfetto. E questo è Gesù Cristo. il sacrificio per eccellenza, il sacrificio perfetto. E questo appunto ci fa comprendere che il Signore Gesù, morendo per noi, ci ha liberati dalla colpa determinata dai nostri peccati e ci ha riconciliati con Dio, procurandoci il mezzo necessario per la loro espiazione e rimuovendo ogni barriera che impediva la nostra comunione con Lui. Per cui ci fa comprendere ancora una volta che questa barriera va eliminata, è la barriera che il peccato crea tra l'uomo e Dio, la barriera che impedisce una comunione perfetta. Dio può manifestarci proprio la sua misericordia perché Cristo ha soddisfatto le sue esigenze della sua giustizia, perché Dio è un Dio giusto e ha bisogno di essere soddisfatto su quei punti di giustizia che Lui ha determinati. Così, che cosa è successo? Quando Gesù morì come sacrificio perfetto per i peccati, quindi Gesù ha fatto un qualcosa che davanti a Dio era un qualcosa di particolarmente giusto. E appunto Dio accetta la sua morte come il sacrificio per i nostri peccati, la copertura per i nostri peccati, l'appagamento per i nostri peccati, soddisfazione di giustizia per i nostri peccati, appagamento del castigo per i nostri peccati e acquietamento della sua ira contro i nostri peccati. Quante cose coinvolge il peccato e quante cose porta qualcosa di non bello davanti a Dio. C'è bisogno di fare una pulizia completa, in poche parole, una pulizia profonda. Giovanni prosegue scrivendo che il Signore Gesù è il sacrificio espiatorio non soltanto per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo. È una cosa molto grande, molto aperta, non soltanto per alcuni peccati o per alcune persone, ma per tutto il mondo. E questo non significa che tutto il mondo è automaticamente salvato, non affatto. C'è bisogno di qualcos'altro, perché l'opera che è stata compiuta è un'opera redentrice e questa è sufficiente come valore per la salvezza di tutto il mondo, ma soltanto per la salvezza di chi confida davvero in Lui, di quelli che hanno accettato Gesù nella loro vita, coloro che hanno detto basta con il peccato, voglio vivere una vita santa, voglio vivere secondo il consiglio di Dio, voglio vivere secondo gli insegnamenti del Signore. E che cosa hanno fatto? Hanno creduto in quello che ha fatto Gesù, in quello che era Gesù, nell'opera redentrice di Gesù. Difatti, non a caso, come abbiamo letto all'inizio, Giovanni poteva scrivere: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Questo ricevimento di Gesù nella loro vita, nel cuore delle persone, vuol dire nuova vita, lasciare la vecchia vita e prenderne una nuova, dove il peccato è messo da parte. Ma se succede, come ha detto Giovanni, noi abbiamo un avvocato che ci difende, che ci aiuta, che ci fa comprendere di avere una vita anche di perdono, di giustificazione davanti al Signore. Infatti l'opera di salvezza non è un'opera limitata, ma aperta, tutto il mondo. Difatti in Prima Giovanni 3,11 è scritto, proprio in questa lettera, più avanti, vedete che dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo, dice Giovanni. E questa è la verità, è la realtà. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Ecco il discorso della nuova nascita. La nuova nascita vuol dire conoscere anche Gesù. E se uno non lo conosce, non può essere un figlio di Dio. Non può accedere a questi privilegi, a queste situazioni. Ma è un potenziale. È un potenziale perché attraverso la nostra esperienza, attraverso anche il modo di vivere una vita nuova, gli altri possono comprendere. Infatti noi abbiamo il compito e il dovere di far conoscere a tutti del piano meraviglioso che il Padre Celeste ha preparato per l'uomo. Ora noi siamo stati oggetto di questa attenzione, siamo stati scelti anche, perché il Signore si è rivelato, noi abbiamo accettato questo e per cui abbiamo questo compito. Noi siamo strumenti nelle mani di Dio, parlando di quello che è successo nella nostra vita, parlando della nostra nuova nascita, parlando di come il Signore vuole ancora salvare. Il Signore ancora oggi parla ai cuori delle persone, ancora oggi vuole salvare, nonostante che intorno a noi c'è il peccato. Nonostante che la nostra vita, intorno a noi vediamo il peccato in tutte le forme possibili e immaginabili. E non a caso Giovanni poteva scrivere questo bellissimo versetto che noi abbiamo anche attaccato al muro, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il messaggio che il Signore ha lasciato a noi, ma che possiamo trasmettere anche agli altri. Perché il fatto della nuova nascita, di questa nuova vita, di questo amore che Dio ha dimostrato all'uomo dando Gesù, dando il suo unigenito figlio, il risultato vita è la vita eterna. È la vita che è qualcosa di meraviglioso, non la nostra vita che viviamo ogni giorno combattendo il peccato, ma una vita nuova e soprattutto una vita con il Signore Gesù, dove non c'è più dolore, non c'è più qualsiasi cosa che possa far sentire male l'uomo, non c'è prova peccaminosa, una vita meravigliosa che ogni uomo desidera nel suo intimo, ma che non riuscirà mai a avere se non avrà aperto il cuore a Dio, se non avrà aperto il cuore a Gesù. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che non ci hai lasciato in questa situazione così difficile del mondo pieno di peccato, ma ci hai dato strumenti validi, ci hai dato soprattutto il Signore Gesù, che è il nostro compagno, nostro amico, nostro avvocato, il nostro paracleto, che ci aiuta e che ci sostiene laddove, Signore, le nostre forze possano mancare. Ma la cosa più importante, Signore, e che noi possiamo continuare a avere un rapporto con te, perché tu sei il nostro Padre Celeste, sempre, in ogni momento della nostra vita, perché noi abbiamo creduto nel Figlio il tuo, che ci ha liberati, che ci ha riscattati dal peccato. Nel nome di Gesù. Amen.